Allora, questa mattina c'erano delle parole che rimbombavano nel mio cuore e sicuramente vivendo in un sistema meritocratico, in un sistema dove tutto si deve guadagnare, ammesso che ci si riesca a sondi, gomitate, pugni e poi neanche tante volte, soprattutto qui da noi. In Italia l'operaio non è degno del suo salario giusto, magari è, tante volte deve pure scioperare per ottenere quelli che sono i suoi diritti. E sappiamo invece che c'è una dimensione importante che caratterizza il profilo di Dio ed è che lui realmente si è manifestato per la sua misericordia, per la sua grazia, per il suo amore. E abbiamo bisogno veramente ancora questa mattina di cogliere questi aspetti per poter realmente crescere e essere spinti in avanti. Ecco perché tante volte io sento tante persone, accennavo la scorsa volta, che dicono io non mi merito questo, io meritavo quest'altro, io avrei meritato, avrei voluto, avrei il diritto, avrei. E tante volte non comprendiamo che le realtà di Dio ci sono state donate su un piano di grazia, di fede. Ed è drammatico quando incontro delle persone che non hanno mai avuto un'idea di Dio, o anche delle persone che sono convertite, che ancora pensano che debbano meritare qualcosa da Dio e se la prendono con Dio perché magari non sta avvenendo quello che loro meriterebbero, quello che avrebbero il diritto di avere, quello che penserebbero di essere degni di ricevere. E questa mattina ancora lo Spirito Santo vuole sottolinearci che dal punto di vista umano non abbiamo né diritti né meriti nostri. Però questo potrebbe essere un poco deprimente perché sembra o né dignità nostra. Però la cosa importante, la cosa grande, la buona novella, il Vangelo che è buona novella, ha detto proprio ed esprime questa dignità, questo diritto, questo essere fatti parte di Dio, che Dio stesso ha deciso di determinare nella nostra vita. E infatti c'è un verso chiave che mi piace leggere, ce ne sono tanti naturalmente, ma c'è un verso chiave che mi piace leggere, che è in Giovanni, lo conoscete tutti, lo voglio prendere in maniera tale da un attimo sottolinearlo bene insieme, che dice proprio così, è venuto Giovanni capitolo 1 verso 11, è venuto in casa sua. E i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne, ma, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ed è meraviglioso già partire da questo diritto, da questo merito, da questa dignità che ci è stata donata da Dio. Lui è venuto a casa sua e per casa sua sicuramente si intende il popolo ebraico, primo popolo attraverso a cui avviene la rivelazione di Dio, ma per casa sua potremmo dire in generale. Tutto il mondo è un po' casa di Dio. In qualche modo lui è venuto al mondo e né quelli proprio di cui faceva parte per, come vorrei dire, per origine umana, biologica, e infatti lui era un ebreo, il Messia era profetizzato come ebreo, ma nella casa sua, intesa in un senso più ampio, quelli che lo hanno ricevuto. E ancora oggi è importante sottolineare questa realtà perché sta prendendo piede. nella Chiesa, sta prendendo piede nella teologia, sta prendendo che tutti quanti, diciamo, per diritto siamo già, apparteniamo alla famiglia di Dio, siamo già costretti ad essere figli, mentre anche lì Dio rispetta la libera scelta, non vuole essere padre di qualcuno che non lo vuole come padre. Dio lascia una libertà di scelta che è quella di decidere, di riceverlo, intanto di ricercarlo, e noi sappiamo che tante persone ricercano Dio, le religioni sono espressioni di questa ricerca, però ognuno si può costruire un Dio a suo modo, ma Dio nel suo amore grande ha detto: io mi rivelerò, perché se devo aspettare che arrivano a trovarmi con la loro intelligenza, con la loro forza, con la loro sapienza, arriveranno chissà dove. Infatti guardate che se vi girate intorno ci sono le religioni le più strane, le più settarie, le più, diciamo, distorte, le più veramente perverse, persino religioni dell'anticristo, religioni di Satana, religioni di ogni genere. Ma Dio, nel suo grande e infinito amore, ha detto: qua devo scendere in campo, devo venire, devo manifestarmi, non posso semplicemente rimanere l'inconoscibile, l'eterno, l'immenso, l'inavvicinabile. Dio si è avvicinato all'umanità. Noi siamo testimoni che Dio si è avvicinato. E come si è avvicinato? Certo, ha parlato attraverso profeti, certo, ha manifestato la sua potenza attraverso il popolo ebreo che aveva una particolare rivelazione e guida, ma il suo progetto era quello di estendere il suo amore a tutte le genti, e quindi ha mandato Gesù. Questo può sembrare un dato scontato, lo possiamo dire tanto per, ma questo è importante ancora oggi, capire che non possiamo accedere al Padre se non per mezzo di Gesù Cristo, il Signore. Questo non è settarismo, ma è la via che Dio ha stabilito. Questo è quello che Dio ha fatto. E magari se fossimo stati noi avremmo detto: no, ma trovo un altro sistema, trovo un altro mezzo per salvare l'umanità. Non lo so, a un certo punto o cancellala tutto, qualcuno di noi che proprio non sopporta più né se stesso né gli uomini direbbe: ma manda un altro diluvio e basta, facciamola finita col genere umano. A parte che state vedendo che per tutti i problemi climatici l'innalzamento delle acque tra poco sommergerà tante città, tante zone sono a grande rischio per quello che sta avvenendo grazie all'uomo, grazie all'ozono, alla cappa di ozono. Ma a parte questo, avremmo potuto suggerire tanti altri modi a Dio, ma Dio è piaciuto, come dico spesso, mentre i greci cercano sapienza, i giudei cercano miracoli, Dio ha deciso di salvare attraverso la pazzia di Cristo, la stoltezza di Cristo, la realtà di Cristo. È quello che è risultato nella mia vita e vedo risultare nella vita di tante persone, perché mentre il male sta aumentando, sappiate che ci sono centinaia, migliaia di persone che si convertono ogni giorno, da ogni origine, dall'Islam, da tanti altri vissuti, da tanti altri sistemi religiosi, filosofici, si convertono e sperimentano questo miracolo di questo amore gratuito che gli dà diritto a tutti quelli che lo hanno ricevuto, e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome. E qui è ancora una cosa più grande, cioè non a tutti quelli che si sforzano di essere cristiani, ma a tutti quelli che credono nel suo nome. Perché? Perché attraverso la fede ci viene data non solo una nuova vita, un cuore nuovo, ma ci viene data la possibilità poi di cambiare, di trasformarci, di essere sempre di più a immagine di Cristo. Quindi questo è il miracolo grande, è un miracolo di fede, affinché sia per grazia affinché sia per fede. E questo è il miracolo più grande, che non può tollerare le persone che dicono: io sono bastevole a me stesso, io ho il diritto di, io merito di, se esiste un Dio, io merito di essere accettato, approvato. E sapete perché questo non è possibile? Lo ripeterò mille volte, perché oggi sta diventando una cosa obsoleta, perché tante persone è come se dicessero: io non ho bisogno di Gesù, non ho bisogno della sua opera. È come se dicessero: Gesù è venuto per niente, non me ne frega niente di Gesù, non mi interessa. Anzi, stiamo osservando una scristianizzazione di tutta l'Europa, che era proprio il continente dove la manifestazione iniziale dell'opera di Dio è avvenuta. È come se il luogo dove Dio si era manifestato sta diventando dove si è manifestato Cristo, dove il cristianesimo ha preso piede. Lasciamo perdere se l'ha preso in maniera amorevole o se l'ha preso per mezzo di crociate o di altri tipi di mezzi, ma ha preso piede e sta diventando una nazione, una serie di nazioni cristianizzate. Perché? Perché è come se si stesse rifiutando il progetto di Dio, si stesse dicendo: non abbiamo bisogno né di Dio né di Cristo. Anzi, qualcuno magari dice: sì, abbiamo bisogno di Dio, però tu sei il tuo Dio, tu sei Dio. E questa è un po' la filosofia che ci circonda, come dire: tu sei degno, tu meriti, tu hai una tua dignità personale, tu hai il diritto di... Mentre lo Spirito Santo sta cercando di convincerci che noi non abbiamo meriti, non abbiamo diritti, non abbiamo dignità personale. Perché? Perché siamo dei miserabili? Forse umanamente sì, ma perché Dio ci vuole dare la sua dignità, il suo diritto, la sua natura divina. Questo è qualche cosa che è importante che comprendiamo bene, e come cristiani lo comprendiamo intanto per noi stessi, cioè che abbiamo un approccio con Dio basato sulla grazia, sullo scoprire quello che Lui ci ha acquistato come diritti. Il primo di tutto, quello di tutti, quello di essere iscritti nell'anagrafe celeste, di essere figli non solamente della nostra natura umana, come dico spesso, figli di Adamo, figli dell'uomo, figli delle generazioni che sono passate, figli dei traumi e dei conflitti che hai vissuto, figli dei nostri genitori con i loro problemi irrisolti. Questa è la discendenza umana, ma Dio ci ha dato una discendenza che viene direttamente da Cristo, e questo è importante. Sapete, io tante volte aiuto tante persone semplicemente portandole a scoprire la loro dimensione spirituale, e osservo delle guarigioni incredibili che nessun psicofarmaco, nessuna psicoterapia, nessun sistema riesce a determinare, solo che comincino a prendere coscienza di essere nuove persone in Cristo, perché questo è il miracolo di Dio. Cominciano, più che forzare la loro volontà, che sforzare i loro sentimenti, le loro emozioni, cominciano come piccoli fanciulli a ricevere questa buona notizia e a gioire del fatto che la identità nuova è un dono di Dio, non è un diritto, non è qualcosa che ti sei conquistato con la tua forza, con i tuoi meriti, con i tuoi sistemi. E sta ovviamente molto collegato a questo verso, un altro verso che non possiamo non leggere, che è alla base di tutto il cristianesimo e che io leggerei ogni giorno per ricordarlo soprattutto a me stesso, ma soprattutto per trasferirlo anche ad altre persone che non ne sono per niente coscienti e che ancora entrano nella trappola della performance, entrano nella trappola nel cercare di dimostrare agli altri, di dimostrare a Dio, di fare vedere chissà che, mentre Dio sta cercando di fare vedere a te. Tu gli devi dimostrare di essere bravo e Dio ti sta dimostrando invece che non ce la puoi fare da solo, ma che scoprendo quello che Lui ha messo in te ce la potrai fare assolutamente. Quel verso meraviglioso che si trova, mi sembra, in Efesini, e dice così, Efesini 2:8, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi. È il dono di Dio, ancora una volta, salvati per grazia mediante la fede, cioè Dio ha dato questa grazia, Dio ha dato questo dono, Dio ha detto chi si rende conto di essere un peccatore fallito anziché sforzarsi di essere bravo, anziché acquisire dei meriti, anziché pensare di arrivare ad essere degno, può semplicemente rendersi conto che Dio ha previsto questo piano meraviglioso dove Lui stesso viene ad abitare dentro di noi e ci dona un'identità a sua immagine. Questa è una cosa importante perché la nostra mente se ne va sempre, lo merito, non lo merito, è giusto, non è giusto, ho diritto, non ho diritto, sono degno, non sono degno. Tante persone vivono sempre con queste ossessioni e con questi sensi di indegnità o di diritto, questo a me non poteva succedere, io qua, io non lo merito, io vivono sempre in questi travagli incredibili e questa mattina lo Spirito Santo ci dice che non è per opere, non è per meriti, non è per diritti, non è per dignità, ma è per grazia. Questa grazia di Dio è necessario che tu la comprenda, ne abbia una rivelazione, non mentale, perché nella mente non cambia niente se tu ragioni e dici grazia, grazia, ma ne abbia una rivelazione più profonda. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Ed è ovvio questo discorso perché chiaramente se è un prodotto del tuo sforzo, sotto sotto è come se ne avessi un orgoglio, come a dire sono stato forte, io sono stato bravo, mi sono dovuto frenare, mi sono dovuto controllare, ringrazio a Dio perché mi sono controllato, ma io sono mi freno, io non sono come gli altri. Quando ragioniamo in termini umani non comprendiamo la grazia di Dio, perché non è la grazia in virtù di sforzi e nessuno se ne può vantare. È incredibile. Dio, nel corso della mia vita, una persona che si sentiva superiore agli altri come me, e che si sentiva superiore su vari piani, su alcuni no chiaramente, anzi mi sentivo, ma su molti piani, su quello intellettuale, mi sentivo superiore, come se Dio ha dovuto piano piano smantellare questa mia sicurezza, perché fino a che mettevo avanti la mia intelligenza, la mia sicurezza, i miei piani, i miei progetti, questo mi è costato depressione, mi è costato disturbi ossessivi, mi è costato sofferenza, succube della paura. Quando finalmente ho scoperto che quello di cui mi dovevo vantare non era qualcosa che avevo creato io, ma quello che Dio aveva fatto, e allora questo ha cominciato a creare una rivoluzione. Quando mi sono reso conto di non essere degno, e questo è avvenuto proprio durante situazioni di umiliazione, di difficoltà, dove dicevo io non mi meritavo questo, io vorrei avere il diritto di, quando ho scoperto che non potevo avere un diritto, che non potevo avere un merito, che non potevo avere una dignità, ho scoperto e apprezzato di più la grazia di Dio e ho cominciato veramente a vivere di questa libertà interiore che è il progetto di Dio che tu questa mattina possa vivere, che tu possa vivere, cioè non per sforzi, non per opere, non per propositi buoni che poi matematicamente vengono veramente frenati, ma è un miracolo, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. E se siamo stati persone che si sono vantate di essere migliori degli altri, poi l'abbiamo pagata cara perché ci siamo reso conto che migliori degli altri non c'eravamo. E questo ci ha portato o a lamentarci come facevo io all'inizio, quindi non seguite il mio esempio dei tanti anni di fede, tra virgolette, dove stavo sempre a lamentarmi, o invece ad apprezzare la grazia di Dio e a scoprire veramente il mio miracolo di questo Mauro nuovo, di questo Mauro a immagine di Cristo che poteva imparare ad amare, poteva imparare a perdonare, poteva, no, si sforzava, non come uno sforzo mentale, ah, io devo perdonare, io devo sopportare, e lì gastriti coliti, devo farcela, devo, imposizione umana, ma miracolo di una scoperta di questo dono meraviglioso, non è in virtù di opere, di azioni, affinché nessuno se ne vanti, infatti siamo opera sua, mamma mia che bello, come a dire non devo io creare la realtà spirituale, non devo creare io l'approvazione di Dio, come il bravo bambino che ha fatto tutti i compiti, dice, arriva a casa e dice bravo, cioè, la meritocrazia, là dove è giusto che funzioni, funziona così, dovrebbe funzionare la nostra società, ma con Dio non è bravo hai fatto i compiti, è bravo hai scoperto che sei una mia creazione, hai scoperto che i compiti li ho fatti io per te. Hai bisogno di vederli, hai bisogno di rendertene conto. Io ho messo dentro di te gli strumenti perché tu possa cambiare. Ecco perché qualcuno fraintende e pensa che la grazia sia io ti ho fatto grazia, quindi puoi stare tranquillamente nella tua distruttività, nei tuoi traumi, nei tuoi malesseri. No, non significa questo. Significa sempre che Dio ti ama lo stesso, ma significa che la sua grazia ci trasforma se ci crediamo. Non è in virtù di opere affinché nessuno si vanti, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quindi, come spesso sottolineiamo, non salvati dalle opere, non salvati attraverso il fatto che siamo solidali con i più poveri, che facciamo tutte le opere, diciamo, che è giusto fare. Non siamo salvati, liberati, non cresciamo spiritualmente se facciamo qualcosa in più, ma cresciamo se scopriamo quello che Dio ha fatto in noi e scopriamo, mentre scopriamo quello che Dio ha fatto in noi, scopriremo anche le opere preparate. Capite? È collegato a questo. Se io scopro la pace che Dio ha messo in me, sarò più sensibile al bisogno degli altri, perché se io sono in conflitto, in tensione, se sto sempre amareggiato, se sto sempre incavolato, deluso, risentimenti, ma come faccio a pensare a quello che sta accanto a me a soffrire? Già soffro tanto per i fatti miei, che figurati se c'è spazio per gli altri. Ma se io comincio a scoprire quello che Dio ha fatto in me, se io comincio a scoprire la sua opera in me, che io sono opera sua, persino il volere e l'operare sono in noi, dice la scrittura, una azione di misericordia. Cioè come se Dio ha messo un potenziale meraviglioso che bisogna scoprire, e mentre lo scopri ti accorgi delle opere preparate. Le opere preparate sono un sorriso, un bicchiere d'acqua, un servizio agli altri, un essere più partecipi in comunità, un essere più solidali, un essere più insieme, una affaccendarsi, adoperarsi, non significa immobilismo. Quindi tante persone che parlano di grazia, 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 ma le vedete sempre bloccate, ferme per i fatti suoi, è una cosa teorica, perché la grazia fatica, ci dirà l'Apostolo Paolo, cioè la grazia produce un'azione, produce una spinta, produce un cambiamento, produce una trasformazione, produce la possibilità di operare le opere che Dio ha preparato davanti a noi perché le pratichiamo. Ci alziamo in piedi. È importante questa mattina che tante volte la nostra rimuginazione è collegata a queste parole che ho citato. Merito. Ah, io non meritavo, io non... Certo, è giusto che a livello umano tante volte si riconosca la tua preparazione, ma quante volte ti è successo di esserti preparata a scuola, di aver studiato? Di avere fatto fino in fondo quello che era il tuo dovere e non essere stata poi apprezzata. Quante volte ti è successo? Quante volte ti è successo di aspettarti qualche cosa che era giusto che tu ricevessi? Che avevi il diritto, ma sei stata lì a tormentarti perché non è avvenuto. E tante volte se noi affermiamo troppo i diritti, questo può diventare un problema. Non è male affermare i propri diritti, ma per i propri diritti tante volte sono avvenute le guerre e sono avvenute le morti. E non sto dicendo che non bisogna lottare per i propri diritti, ma sto dicendo che tante volte abbiamo bisogno di comprendere i benefici più profondi che Dio ci ha dato e che se speriamo in Cristo soltanto per i benefici, per i diritti, per le cose di questo mondo, siamo i più miserabili. Cioè abbiamo bisogno di vivere qualche cosa che qualcuno nel suo amore ci ha donato e niente e nessuno ci può levare, mentre le cose umane ti possono essere levate, anche la salute ti può essere levata, anche se puoi arrivare fino a 100 anni e anche di più. Oggi ci sono persone che superano i 100 anni facilmente, ma c'è qualcosa che nessuno ti può levare e sono il diritto, il merito, la dignità che Cristo ha conquistato per te. Quello che è il beneficio dell'opera di Cristo non ti potrà essere rubato, non solo, ma potrai scoprirlo e gradualmente vivere nella libertà di questo amore. Vogliamo pregare insieme questa mattina perché... perché possiamo, anziché tormentarci, anziché pretendere, anziché lottare, anziché sentirsi indegni, perché tante volte non ci sentiamo a posto con Dio, anziché veramente vivere il risentimento perché pretendiamo qualcosa, quante emozioni negative perché cerchiamo giustizia umana. Ma la giustizia, beati, diceva Gesù, gli affamati di... gli assetati, perché saranno saziati. Beati quelli che cercano la giustizia, beati, beati, ma beati perché questa giustizia Dio la porta nella tua vita, nella mia vita. Non possiamo farci noi giustizia, ma Lui ci ha donato una giustizia eterna. Preghiamo insieme. Signore, grazie per il tuo amore, grazie per la tua rivelazione. Grazie per tutto quello che hai prodotto attraverso l'opera di Cristo. Grazie perché anche quando scopriamo di non avere un diritto, una dignità, un merito personale, tu non ci hai accolti perché lo meritavamo, perché ne eravamo degno, perché ne avevamo diritto, ma ci hai accolti per l'opera di Cristo. E questa mattina vogliamo essere gioiosi e sentirci pienamente accolti, accettati, amati, al di là delle nostre inadempienze, al di là di quelle cose che ancora non sono cambiate, e scoprire in questo amore che fa il tifo per noi, che crede in noi, scoprire una forza per andare avanti e per essere più che vincitori. Non perché siamo forti, non perché abbiamo diritto, non perché lo meritiamo, ma perché tu ci hai amati in virtù del tuo amore che ancora questa mattina veramente ci riempie e ci rende felici, ci rende grati e ci porta a lodarti in qualunque circostanza ci troviamo, perché tu ci hai destinato alla gloria, tu ci hai destinato a un regno che non è di questo mondo, tu ci hai destinato a stare per l'eternità con te, nella gioia degli angeli, dei santi che ci hanno preceduto, Signore. Questo è il tuo progetto, sebbene per breve tempo possiamo soffrire qui, gioiamo di questa gioia ineffabile e gloriosa mentre aspettiamo che tu ritorni. E ancora veramente, Signore, tante volte guardando quello che sta succedendo, guardando la violenza, è come se dal nostro cuore si leva un grido: Maranatà, torna presto, Signore, ritorna presto a rapire la tua sposa, ritorna presto, Signore, ritorna presto, perché il male sta vincendo e noi vogliamo veramente essere capaci di resistere ad ogni tentazione, ad ogni opera del male, e tu ci darai la grazia di superare anche la persecuzione, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.